Bernardo Vitale Provarone, ciao Bernardo.
Buongiorno, buongiorno, ciao Lorenzo.
Buongiorno,
ciao
buongiorno.
Allora, l'area d'Europa, dicevo, fa bene alla Fiorentina,
Ma evidentemente male non proprio. Ora, ieri, ti dico la verità, la cosa che mi risalta di più è un concetto di cui io ho sempre preso responsabilità nel proporlo, cioè quello di non spiegarmi il motivo per cui questa squadra non riesce a prendere il volo e ha una involuzione, un'inespressione tale. Perché i giocatori siamo pieni di giocatori bravi, ma sono giocatori che non riescono, non so se per delle collocazioni sbagliate, per una mancanza di guizzi dell'allenatore, se non lo riesco a capire, perché va bene tutto, però questi sono giocatori che sono stati strapagati, almeno una quindicina di loro, ed è una squadra che quando trova la sua linea guida e la sua spensieratezza, certamente attraverso anche degli avversari che sono meno ostruzionistici di quelli italiani e per cui ti regalano più spazio, benché il Braga è una squadra buonissima, che ieri sinceramente mi ha sorpreso in negativo, però noi siamo una bella squadra e non riesco a comprendere, ne esco così da ieri sera io, il motivo per cui la forbice sia così ampia fra l'inespressione e la mancanza di ottenimento e invece questi colpi di coda che a me mi fanno più rabbia che altro, perché resto convinto che chi ha costruito questa squadra l'ha fatta in maniera degna, e per cui trovatemelo voi il motivo. Io mi soffermo spesso sull'allenatore, perché alla fine la guida è lui, non voglio rendere fenomeno nessuno, però i nostri giocatori non sono quelli che guardiamo e osserviamo, e purtroppo spesso ci fanno anche del male durante le domeniche di campionato italiano. Per cui spero che questa possa essere una grande opportunità di ottenimento di consapevolezza e di accensione un po' del cervello, perché secondo me hanno un margine enorme ancora di crescita.
Ecco Bernardo, prima che me ne dimentichi, ti saluta anche Tommaso Loreto,
certo.
Il nostro direttore, tra l'altro
il mio bambino, dov'è?
Di ritorno
inviato a Braga, sta rientrando.
Ah, ma pensa te, che novità che sia sugli aeroplani in Europa a viaggiare, a divertirsi, con le sue birrette, le sue serate.
Tra l'altro ti avrebbe voluto salutare in diretta, adesso però sta salendo sull'aereo e mi ha detto che ti chiamo sempre praticamente quando lui non c'è, sembra che lo faccia apposta.
Ha ragione. La prossima volta lo pretendo.
È vero.
Fate più passione da parte mia.
Assolutamente. Ecco, tornando invece all'analisi della partita, Jovic e Cabral, è eccessivo dire che la Fiorentina ha ritrovato i suoi centravanti, comunque sono due gol che per questi giocatori non possono far altro che bene dal punto di vista del morale e della fiducia.
Gli attaccanti, il discorso che facevo prima vale soprattutto per loro, cioè gli attaccanti l'autostima, la consapevolezza, la continuità la trovano attraverso la realizzazione, per cui qualsiasi sia stato il modo e il momento è certamente la medicina migliore, per cui loro di questo si devono nutrire e l'allenatore deve essere bravo a trovare. Io guarda, ti dico la verità Lorenzo, io comprendo la filosofia specifica di questo tecnico che fa tanta fatica a essere malleabile, però io non voglio essere leggero, le cose le conosce lui, per carità, però secondo me Cabral e Jovic hanno proprio le caratteristiche complementari per giocare insieme e mi dispiace tantissimo non poterli mai vedere in tandem, perché resto convinto che sarebbe la soluzione per eccellenza.
Ma in un 4-4-2 Bernardo? Perché per farli giocare insieme c'è questo, altrimenti se no il 4-2-3-1 con Jovic penso un po' più dietro, no?
Sì, ma Jovic è perno centrale delle tre mezze punte, per me lo può fare, è forse il suo ruolo perfetto. Forse il suo ruolo perfetto, perché lui è proprio una miscela fra un trequartista e una seconda punta, però c'ha proprio anche l'ultimo passaggio, un ragazzo svelto di mente. Sarebbe una soluzione molto interessante. Il 3-5-2 o 5-3-2 eliminerebbe il coinvolgimento degli attaccanti esterni, questo sarebbe un po' meno attuabile, lo comprendo. Però non vedere insieme loro due, secondo me limita tantissimo anche proprio sotto l'aspetto della realizzazione, oltre che della complementarità. Non è facile, non è una situazione semplice da stravolgere, però se li immagino, cioè questi attaccanti ricevono sempre delle grandi critiche, sì. Bisogna, non è un attenuante che gli voglio offrire, però insomma molto spesso è anche la mancanza del coinvolgimento.
Sì, e anche di come sono serviti, perché per esempio ieri è arrivato un bel cross, certo, da parte di Biraghi, e il colpo di testa è stato anche quello molto bello da parte di Jovic. Tra l'altro lo stiamo scoprendo anche come gran colpitore di testa, no?
Ma lui non ha l'altezza che lo può rendere uno stoccatore, ma c'ha un tempo e una qualità nel colpo di testa che sono eccezionali. Io non lo so, quella è proprio una natura. Faccio una battuta direi quasi comica, io sono 1,95 m, ho giocato 30 anni centravanti nelle categorie più infime mondiali, però a me mi potevi mettere le palle, io di testa sono bravo, ma veramente la metto dove mi pare, ma non è mai riuscito ad andare a sfruttare la mia altezza, mai, sui cross io non esistevo proprio, o me la mettevi precisa area vuota. E questo è incredibile.
Sì, anche, ma ci sono stati comunque tanti attaccanti che, pur essendo molto alti, poi non avevano nel colpo di testa il loro punto di forza.
È vero. Mentre Cabral è un altro e il colpo di testa ce l'ha.
Sì. E poi riesce a dare questo colpo secco in torsione.
Sì, no, tra l'altro ne parlavamo con Luca Calamai questa mattina. Quasi tutti i gol bellissimi, sì, quelli che fa, sì, Cabral. Sì. Cioè quello col Monza. Quello di ieri, il primo soprattutto, quello a Napoli dell'altra stagione, insomma, cioè, ci sono, no, Bernardo, dei colpi importanti, sì, in questo, sì, calciatore.
Certo, e tanti hanno sottolineato anche che abbia molta forza nel collo, sei d'accordo, Bernardo?
Vabbè, lui fisicamente è un toro, sopra e sotto, e ti devo dire che a Basilea io ne ho viste tantissime di quelle partite lì, era un altro, era proprio quel timbro lì, cioè un giocatore che giocava di potenza vera e propria. Un po' facciamo i simpatici, ma un po' la Batistuta in quello. Il gol che fece qui a Firenze l'altra volta, che aiutatemi, cos'era, che partita era? Sotto la Fiesole, meraviglioso, due partiti in rincorsa, sfondò la porta, un tiro sotto l'incrocio.
Bisogna affidarci alla memoria storica di Lorenzo.
Che se era campionato Coppa Italia o Europa, non me lo ricordo. Però
forse con l'Inter, in Coppa Italia?
No, fu lanciato un porta, andò, fece una progressione meravigliosa, sì, schiantò la porta a tutta potenza proprio. Il Cabral è quello, ragazzi, però.
No, col Monza. Vi riferivate a Cabral, vero?
Sì.
O a Batistuta?
Sì. No, Cabral.
Ah, no, col Monza, Monza.
Sì, noi pensavamo a Batistuta.
No, infatti,
sì,
anch'io. No, col Monza, quest'anno.
Ma quello ti ricorda, non gol alla Bati.
Certo,
vero, verissimo.
Per cui, sai, la parte mentale alla fine fa la differenza. Questo è un ragazzo, secondo me, che sta proponendo un aspetto caratteriale straordinario, forse il migliore di tutti, non mai fuori posto, sempre, sì, molto.
Anche nelle dichiarazioni di ieri è stato apprezzato Cabral, perché ha detto che le critiche ci possono stare, soprattutto in una piazza importante, in una grande squadra come la Fiorentina, cioè dichiarazioni che fanno emergere umiltà da parte di questo giocatore.
Molto, 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 ed è ragazzo giovane, cioè ragazzi, rendiamoci conto che tutti questi giocatori che abbiamo sono tutti giovani, sono tutti 23, 24, 25 anni, cioè da centrocampo, attaccanti, difensori anche, Martinez, Quarta, cioè Milenkovic, cioè questa è una squadra che secondo me davvero è forse la più inesplosa che c'è in Serie A, ed è una squadra che non so che cosa debba trovare per incattivirsi. Ieri Gio Barone, prima della partita, ha detto una cosa che mi è piaciuta molto, cioè oggi conta la cattiveria, veramente ci siamo proprio posti questo, e alla fine in questo giochino senza quell'atteggiamento lì fai fatica, perché poi vai a fare delle battaglie campali dove la differenza vera la fa quell'atteggiamento, certo. E noi siamo inspiegabilmente riusciti ad essere blandi spesso.
Sì, probabilmente ricerca, anche perché poi quando ti trovi di fronte squadre chiuse, la Fiorentina non riesce a trovare il bando della matassa. In Europa magari il discorso è diverso, perché
sì,
le squadre cercano
però
di fare la partita, al di là del valore che certe squadre hanno mostrato.
bene, giusto, sono d'accordo con te, però se te invece di essere blando vai a 200 all'ora e con la velocità e con l'aggressività, con la ferocia, sì, sì, anche se si chiudano, e alla fine con la qualità, con i triplomani che abbiamo noi, cioè noi abbiamo tantissime soluzioni, è che questa squadra non riesce a muoversi a velocità degna, e questo è un discorso che non riesco a capire se sia mentale, non lo riesco a comprendere, perché abbiamo degli scattisti, dei velocisti, giocatori potenti, mediani, interditori, cioè noi siamo una squadra costruita benissimo, alla quale certamente se tu gli vuoi far fare un salto di qualità manca un portiere titolare giovane, un carne secchi, ora io sono un po' fissato, ma insomma il portiere
un vicario.
Sì, un portiere di questo target qui è un bel regista carismatico, magari sudamericano, un giocatore proprio che prenda a mano la squadra a livello di personalità e di organizzazione, ma non manca tanto, siamo pieni di giocatori giovani.
Regista sudamericano su cui punteresti qual è?
Ma guarda, in questo momento non è che ci sia, c'era questo ragazzo del Palmeiras, secondo me sto Danilo, che era un giocatore molto importante. Molto importante. Dopodiché in Argentina in questo momento c'è, secondo me, pieno di trabocchetti.
Al sudamericano è venuto fuori qualcosa a livello di nomi?
Un Enzo Fernandez, capito, come l'ho preso il Benfica, a 8 milioni più bonus, fa un investimento di quel tipo e se lo indovini ti trovi davanti a giocatori così. Per cui sudamericano.
Sudamericano del Benfica.
Lorenzo, io proprio non ho visto mezza partita, che era nel pieno del mercato, per cui proprio io non ho, ti giuro.
E comunque anche conto. Tra i giocatori brasiliani, il Brasile che ha vinto questo campionato, ci sono calciatori che valgono già tantissimo, alcuni sono già stati presi dai club più importanti.
Uno del Real Madrid mi sembra, uno del Santos se non mi sbaglio, se ne parlava questo gennaio.
Lui è tanta roba, lui sì. È veramente tanta roba. E si chiama, oddio, inizia con la E, non mi ricordo, viene da dirti Enrique, ma non si chiama Enrique, non c'entra nulla. È un giocatore tipo, sai, il Madrid si è sempre servito, iniziò questa storia con Juan Figuer, che era...
Sì, procuratore di Dunga anche, se non ricordo male.
È stato uno dei primi grandissimi agenti. Sì. E ora c'è la figlia, e io penso che Juan non sia neanche più in vita. E iniziarono da Robinho, da tutte queste operazioni qui. Cioè loro una volta...
Andrei Hendrik.
Hendrik.
Grazie a Giacomo Galassi della redazione.
Sì. E per cui poi hanno seguito con tutti questi ragazzotti, anche Vinicius stesso, cioè uno che insomma ha dovuto un po' faticare e tutto quanto, poi alla fine però non li sbagliano quasi mai. Devo dirti che il mondiale under 20, sudamericano under 20, è un po', non so, guarda, io ricordo che ho di Edison Cavani perché lo proponemmo a 300, mi ricordo costava 300.000 euro, il Danubio ci chiedeva e non lo voleva nessuno. Poi iniziò il mondiale under 20, fece 9 partite, fece 11 gol, il Palermo venne con 4 milioni e 8 di dollari e se lo portò via. Per cui certamente sono, ecco, lo stesso Uruguay, secondo me, da quello che mi raccontano, io non ho visto nulla, però mi sembra aver capito che ci ha prodotti. Ragazzi, te lo dimostra il Benfica, per me il Benfica e il Porto sono le due società europee che hanno la più alta lungimiranza in assoluto di territorio brasiliano, ma sudamericano in generale. Per cui i prodotti è pieno di giocatori fortissimi in giro per il mondo. Il problema è che noi forse se c'è un aspetto in cui dobbiamo veramente fare un salto di qualità è lo scouting, ma guarda, non è un'accusa, perché lo scouting della Fiorentina è organizzato ed è molto presente, sempre. Io me lo trovo fra piedi da tutte le parti, per cui vuol dire che sono bravi in questo. Però poi forse ci vuole anche il coraggio di sapersi prendere delle responsabilità. Ecco, la Fiorentina in questo invece andare a prendere sempre questi giocatori già fatti, andiamo a scoprire, torniamo a essere anche quelli che si pigliano la responsabilità, certo, di andare.
Se
a...
si devono fare delle scommesse, meglio farle su dei giovani talenti.
Ma falle, una o due l'anno, falle a 3, 4, 5, 6 milioni.
Ma tu quindi, Bernardo, rifuggi la scuola Atalanta, che per esempio per acquistare Højlund ha speso tantissimi soldi, perché anche quella è una scommessa, sì, però fatta a suon di milioni, penso più di 15 l'abbia pagato. Sì, sì,
però adesso ti vale 40 certo, milioni, ora, forse certo, anche di più.
Sì, sai, lui è un 2003, ora lì è un periodo in cui i giocatori li metti, basta tu li infili dentro quello scacchiere,
certo,
vanno tutti a 2000 all'ora, magari ci mettevo dentro Nico, Cabral, che ne so, l'Atalanta, veniva fuori il nuovo Zapata e il nuovo Lookman, non lo so, certo. Fiorentina, ribadisco ragazzi, l'energia, il motore che c'ha l'Atalanta è un motore che c'ha 200 cavalli in più del nostro, per sì, cui noi bisogna, non so se dipende, certamente dipende da Gasperini, che è un uomo che lavori doppio di quegli altri e questo lo sanno tutti, per cui poi i risultati sul campo è molto pretenzioso, ma poi l'aspetto atletico e gli fa la differenza, per cui non penso che sia così sì, diverso il timbro tattico di Gasperini in confronto a quello di Italiano. Noi senza palla siamo una squadra con dei soldatini messi nella loro mattonella e iniziamo questa distribuzione di pallone blanda, sempre alla ricerca di questa densità, di questa larghezza, di questo possesso, che non risolviamo nulla. Quel gioco lì lo fai se c'hai Iniesta, Xavi, Messi, Ronaldinho, e allora frullano come delle trottole, sono brevi linee, vanno a 200 all'ora, non ti danno riferimenti e hanno della qualità tecnica che è diversa da tutto il resto del mondo. Ma io fossi un allenatore giovane, eviterei di seguire questo guardiolismo che secondo me ha stufato. Cioè io andrei a ricercare la fame, a ricercare veramente l'atleticità, l'aggressività, la forza fisica e l'agilità abbinata alla classe, che poi alla fine degli ultimi 30 metri fa vincere le partite.
Bernardo, ci sono tantissimi messaggi per te che arrivano al 348 7513 933. Ci scrivono bello il Brova finalmente di nuovo in radio, Claudio il geometra viola, e poi mamma mia anche il Brova, ma questa radio dove vuole arrivare, top, ci scrive un altro nostro ascoltatore.
La gente mi manca incazzare te Andrea, lo sai come però è il classico rapporto,
cioè, amore odio, certo, sì
no, ma odio non c'è,
no,
odio,
vabbè, odio no,
chiare, quando sì, poi sai, voglio dire, non è che io sono mai stato uno, e forse magari chi mi apprezza anche per quello, non è che venga a nascondere qualcosa
per la tua schiettezza, magari, certo, la tua sincerità
sì, schiettezza, bravo, e competenza soprattutto, certo, perché poi sempre, comunque gli fai un nome e lui te lo sa inquadrare. Ad esempio c'è un nostro ascoltatore che ci chiede: Brova, faresti a cambio Amrabat con Boateng del Cluj?
Amrabat io me lo terrei. Allora io Amrabat lo darei, però lo valorizzerei fino a giugno più che posso, poi precedenti e i passaggi fisiologici soprattutto che certi giocatori affrontano nella vita, in questo la società deve sensibilizzarsi, ma lo fa, però deve crescere i grandi trasferimenti ti danno certamente, fanno perdere dei valori, ma se te sai capitalizzarli bene, guadagni e vai a riprendere i giocatori più bravi. Questo è la vera abilità di una grande società. Dopodiché puoi anche sbagliare. Guarda, se c'è un aspetto che mi manca tanto, cioè a Firenze è l'allenatore, cioè, ma non perché io ho qualcosa contro Italiano, perché Italiano è un allenatore che sarebbe dovuto andare a fare dei passaggi intermedi, cioè la Fiorentina. Forse ce lo siamo dimenticati, cos'è la Fiorentina? La Fiorentina ha bisogno di Spalletti, di Sarri, di questi allenatori qui. Cioè noi abbiamo bisogno, anche perché la società, che è comunque lei stessa in una fase di crescita ancora, certo, perché prima di 7-8 anni non si stabilizza una conoscenza, una competenza calcistica di questo mondo italiano.
Cioè tu dici che può crescere la società anche attraverso gli input di un allenatore fatto, di un allenatore, certo, che ha un curriculum pesante.
Certo.
Sentiamo un messaggio vocale per te, Bernardo. Eccolo qua.
Una domanda per Brovarone. Ma come giudica lui la vicenda Torreira? Com'è possibile non riscattare un giocatore a quelle cifre, 15 milioni in 6 rate, e andare a prendere Mandragora a 9? Cioè, che senso? Aveva trovato un regista dopo anni e l'ha lasciato scappare per 3 spiccioli. Ma cosa è successo? Sa qualcosa? Grazie.
Bernardo, Torreira è un tema che ci portiamo dietro dall'inizio dell'anno.
Tra l'altro, proprio domanda è giusta, perché Torreira rimarrà sempre un grande enigma. Tra l'altro, però, siamo all'indomani di una gara in cui tanto Amrabat quanto Mandragora hanno fatto un partitone. Addirittura oggi c'è una statistica che gira sui social che ho verificato ed è vera: quando Mandragora parte dal primo minuto, la Fiorentina ha una media punti di 1,9 a partita, quasi 2. Quindi insomma,
qualcosa vuol dire.
Non so se è merito suo, io lo adoro Mandragora da sempre, però non è che mi sta facendo
impazzire.
Perché è un altro giocatore che non ha passo, per cui è un giocatore tutto di pensiero, di forza fisica e di grandissima maturità. È un ragazzo speciale questo, è un napoletano ma di quelli veri, maturi, che ha studiato, è un ragazzo educatissimo, una persona speciale. Non so cosa gli manchi a questo ragazzo. Io anche a lui gli accenderei un po' il motore. Ragazzi, è innegabile che la situazione di Torreira non è stata solo una perdita tecnica. Torreira è stato un giocatore classico, giocatore amato dai fiorentini, il perno assoluto della ristrutturazione di una squadra. La facilità con cui è riuscito a integrarsi è stata imbarazzante dentro lo spogliatoio, dentro la città e dentro il campo. Dopodiché il calcio propone mille situazioni a margine che non si possono conoscere. Io di versioni ne conosco due o tre. Io penso che la Fiorentina si sia molto risentita con lui per degli aspetti, e l'allenatore, soprattutto lui, non è stato nella condizione di arginare il problema. Ha preferito tagliare il cordone ombelicale e dirsi addio, perché è chiaro che un ascoltatore che mi fa dei riferimenti economici di quel tipo, non è che la Fiorentina è impazzita. La Fiorentina lo sapeva da sola che era una grande opportunità anche economica, benché abbia provato poi a trasformare il diritto di riscatto cambiando le cifre, perché lì l'aveva vista lunga qualcuno dentro la società, perché era stato concordato un prezzo di 15 milioni. Ma ragazzi, è lì l'errore vero l'ha fatto l'Arsenal, perché l'Arsenal ha dato un giocatore in prestito alla Fiorentina a un anno dalla scadenza del contratto senza rinnovargli il contratto.
Sì.
Per cui l'Arsenal si è scoperta completamente, la Fiorentina ha fatto finta di nulla, avrà detto: questi sono tutti grulli, cioè questo me lo ritrovo qui a 6 mesi dallo svincolo e io sto zitto, fa finta di nulla, arrivo a giugno. Ecco, forse la Fiorentina avrebbe potuto anticipare a fare quello che ha fatto, chiedendo lo sconto, facendolo a gennaio, dirgli: guarda, io te lo riscatto subito, però ti do la metà. E secondo me si faceva. Poi dopo sono accaduti degli eventi, secondo me quello di Genova su tutti, cioè quando noi abbiamo perso 4-0 con la Sampdoria e Torreira l'hanno trovato sotto la curva sud a festeggiare, sì, ok, con i tuoi ex tifosi, ma in un momento di quel tipo lì te non te lo puoi permettere di fare quello che hai fatto. E questo ha fatto arrabbiare tantissimo i dirigenti e, mi dicono, dentro gli spogliatoi l'allenatore ha perso proprio il controllo, per cui se ne saranno dette di tutti i colori e non c'è stata possibilità di ricucitura. Io non mi soffermerei, io inizierei a dargli un po' una mano a questa società, perché non sono dei disadattati, sono persone che il calcio lo sanno fare, ma che secondo me stanno soffrendo tantissimo la fiorentinità.
Gli andrebbe
spiegato cosa siamo.
Ancora, cioè, dopo anni non hanno capito fino in fondo cosa sia Firenze e quali siano,
però, Bernardo,
i fiorentini, quale sia l'atteggiamento dei fiorentini.
Ma io 4 anni sono tanti.
Sì,
ho capito, ma è tanto anche il pacchetto Firenze. Cioè io, Andrea, se ti vedo domattina, non ti vedevo da un anno, non ti dico: oh Andre, come stai? Ti dico: oh, come tu stai vestito, cialtrone. Noi siamo questi.
Diresti probabilmente questo, Andrea Giannattasio.
No, magari sul vestito no,
elegante,
però su altre cose sicuramente sì.
Ma io, Andrea, è uno di quelli che ho più massacrato affettuosamente nella mia vita. Cioè, il mio modo di dare affetto alle persone. Io, se una persona non gli voglio bene, non gli dico nulla, lo saluto e via. Ecco, noi siamo questi, ragazzi. Mettila come vuoi, ma siamo questi. Loro sono delle persone che si ritengono giustamente essere stati dei salvatori di una società che in quel momento era in uno stato disastrato, hanno speso per i giocatori tantissimi soldi e hanno delle metodologie americane, molto più americane che italiane. Dunque ti vengono anche a dire che in America non esistono le contestazioni, i fischi. In America si sostiene soprattutto quando ci sono le problematiche. E che gli rispondi ragazzi, cioè bisognerebbe che piano piano loro veramente iniziassero a conoscerci. E sì, però io vedo tantissima rabbia ancora, tantissima, tantissima, che esplode in un momento in cui la squadra magari ottiene un risultato e loro non accettano più, non si nutrono più della gioia delle persone. Ti vengono a dire: ah, voi ora gioite, però ci avete infamato per 3 anni, e per cui questo è un meccanismo che noi ci si porta dietro continuamente, e questo è dannosissimo sia dentro alla realtà tifosi, perché gli stessi tifosi già stamattina si becchettano l'uno con l'altro perché non ci si gode più nulla, e sia la proprietà, che non è ormai neanche più quasi di regalare delle gioie alla gente, e quando invece, da quello che mi risulta, e penso di non sbagliarmi, loro sono molto innamorati di questi colori e di questa squadra, per cui io cercherei davvero di limarla questa problematica, perché poi dopo, quando riusciamo a essere un tutt'uno, sì, diventa un
ci vuole un passo in avanti anche da parte della società, diciamolo, perché comunque sì, non è che sì, può rimanere Lorenzo, barricata allora, sulle sue posizioni.
Hai ragionissima, ma io penso una figura intermediaria di grande credibilità sarebbe la cosa più preziosa. Loro hanno un po' fatto l'errore che fecero della Valle, cioè quando arrivi sì, a Firenze e bisogna che ti venga detto: facciamo un tavolo con chi questa città la conosce, la gestisce, la comanda, e vediamo di fare di condividere un bel progetto. Non facciamo fuori tutti, arriviamo qui dicendo qui si comanda noi, si fa tutto noi, o così, perché poi una città come Firenze, che in tutta la sua storia non ha mai fatto entrare nessuno dentro le sue mura, o la prendi in un certo modo e poi dopo ne scopri anche un'anima nuova molto diversa da quella che spesso si immagina, si tocca con mano, oppure se vai allo scontro trovi il peggio nemico, e alla fine la vittima è la squadra di calcio e i tifosi, e per cui si fa un po' un gioco contrario, e questo è uno spreco assurdo, secondo me.
Prima di salutarti, Bernardo, ci sono ancora tantissimi messaggi per te al 348-7513-933. Un giorno ci scrive un nostro ascoltatore: ti vogliamo in studio lì a Radio Firenze Viola, te lo prendi questo impegno?
Ma sì, dai, oh, oddio, ragazzi, cioè, no, che ho, Andrea?
No, perché mi farebbe troppo piacere, capito? Certo, per quello era un oddi, insomma, soddisfazione.
Io ho dovuto pigliare le distanze, però diciamo che una volta ogni qualche mese, certo, si fa 2 battute insieme, certo, e la prossima volta magari la volete fare in studio, si fa.
Certo, e certo, poi grande pranzetto, perché poi Bernardo ha giustamente da essere rifocillato.
Sì, è uno poi anche non abbastanza
esigente. Fra te e Marucci non avete mai offerto un risotto maremmane a Porcini in vita vostra.
Un risotto a Porcini ci si può fare.
Siete i due più grandi pappatori, no, fiorentini, e mettete le foto di tutte le vostre pappate, non condividete proprio. È vero. Cambia.
Però insomma, in qualche modo ci faremo perdonare. Grande Bernardo, ti seguo da anni, ci scrive un altro ascoltatore: finalmente ti risento in questa fantastica realtà che è Radio Firenze Viola. Un abbraccio, Ale dalla Val di Sieve. Altro messaggio vocale adesso, sentiamolo.
Ieri sera ottima partita di Igor, che ha fatto fare bella figura a Milenkovic, che non ha preso un pallone i primi 20 minuti e a momenti fa la frittata, e soprattutto ha fatto fare bella figura anche a il vostro capitano.
Che dici?
Sul nostro capitano,
sul
soprattutto.
Nostro capitano, sì.
Ma non farei una questione individuale, è una squadra che ha girato bene, si è posta con personalità e cattiveria subito dall'inizio, li ha annientati subito. Loro sono una squadra che dietro ha sempre sofferto, però a livello offensivo e soprattutto di organizzazione, insomma, hanno lasciato sempre dei segnali importanti. Chiaro, loro l'hanno avuto una, soprattutto 2 occasioni importanti, una importantissima sul colpo di testa, sai, vanno in vantaggio, una squadra così agile, talentuosa, magari si mette anche più in difficoltà, però non ne farei una questione individuale. Mi sono piaciucchiati e piaciuti molti di loro ieri, certamente Igor ha avuto, diciamo, un impegno più facile, meno gravoso, ma lo ha fatto con grande dedizione e con grande concentrazione, perché l'aspetto difensivo nostro ultimamente, secondo me, non è stato danneggiato da prove individuali, è stato proprio un atteggiamento anche lì, proprio tattico, organizzativo, scoperchiamento totale, cioè c'è state delle partite in casa a Firenze, si piglia gol da tutti con una facilità, cioè come ripartano siamo messi malissimo sempre. Io non riesco a capire se è un tema tattico, se è un tema di motivazione, di amalgama, di organizzazione, non lo so. Io non ve lo nascondo, ragazzi, io gli occhi ce li ho addosso a questo allenatore, ma perché voglio capire che roba è, perché si deve crescere o deve fare dall'altra parte, perché nel calcio si cresce negli anni, non in 2 anni a Spezia.
Ecco, a proposito dell'allenatore, non vogliamo naturalmente ora abusare della tua disponibilità, però ci sono davvero tantissimi messaggi e quindi cerchiamo di rispondere al numero maggiore.
Un muro di messaggi.
C'è ad esempio Ennio da Roma che dice: torna a ripetere, ma Alessandro Bianco, no, bisogna sempre andare a cercare giovani stranieri. Allora appuntati questo tema legato a Bianco, perché poi abbiamo anche 2 messaggi vocali, te li facciamo ascoltare se la regia è pronta, uno dietro l'altro, così poi rispondi e poi ti salutiamo.
Ieri sera ottima partita di Igor,
questo
che ha fatto fare bella figura
qua,
A Milenkovic, che non ha preso un pallone di...
Questo l'abbiamo sentito e gli abbiamo
che
risposto.
Che spettacolo ascoltai Brova, il numero uno in assoluto, grande Brova.
E questo è un elogio a Bernardo, naturalmente, da parte del nostro ascoltatore. Tornando
poi ce
invece...
n'è uno anche di Ale della Val di Siena, che non abbiamo mandato.
Lo sentiremo tra poco.
La voce la riconosco e non è stata passata.
Allora, tra poco lo sentiremo. Nel frattempo, non so se vuoi rispondere al tema legato ai giovani e in particolare alla domanda su Alessandro Bianco.
Ma quello è, secondo me, un aspetto molto più delicato di quello che si possa pensare, cioè quando tu hai una struttura di squadra ben delineata, una situazione fluida in cui ti puoi anche permettere, attraverso anche i risultati, la classifica buona, di gestire, di avere il coraggio anche di trovare dei buchetti per infilarci sti ragazzini, che secondo me, cioè voglio dire, basta vedere le partite della primavera, ce n'è diversi. Ce n'è diversi a cui secondo me io farei toccare subito quell'atmosfera lì, ma magari una toccata e fuga, e trovare anche delle forme di valorizzazione anche parallele, ma con grande scrupolosità. Ecco, a me mi sembra che la Fiorentina su questo aspetto non sia eccezionale, nel senso che o è l'allenatore e si fida poco, però io vedevo giocare anche l'altro giorno a Sodalle Mura. Mi sembra un buonissimo centrale anche questo. Io non so che cosa abbiano di così tanto inferiore rispetto a questi stranieri che arrivano. Cioè, bisogna che, non è un discorso che riguarda solo la Fiorentina, è un discorso che deve riguardare tutte le società in Italia. È un tema che è discusso e dibattuto ormai da anni e anni e anni, ma non si trova mai aiutare. Questo è un problema che secondo me comporta poi a pioggia tante altre problematiche che riguardano il nostro calcio e la crescita dei nostri talenti. In questo paese, io l'ho sempre detto, se c'è una cosa che lo ha salvato, ma sotto tutti gli aspetti, non solo sportivi, è il talento. Il talento dell'italiano è imbattibile, per cui voglio dire, manca, si è un po' perduto di mano la capacità di gestione. Certamente c'è un discorso, perché purtroppo il denaro molto spesso schiaccia tutto e tutti, no? Per cui è chiaro che per esempio la parte fiscale, cioè l'acquisizione di un calciatore all'estero, spendi il 20% in meno di tasse, cioè nel senso non è che sono cose che si possano trascurare. Certamente una stella di 20 anni in Italia la paghi una cifra, ti viene richiesta una cifra assurda. Mentre se vai in Uruguay o in Russia, un ragazzino di 20 anni dell'Under 21 o appena arrivato in nazionale lo prende a delle cifre nettamente inferiori. Però noi bisognerà tornare anche a rivalorizzare i nostri talenti, perché siamo pieni. Quando Roberto Mancini ha fatto gli stage e ha comprato ragazzini anche di Lega Pro, ragazzi, ma quelle partite lì sono state uno spettacolo, cioè. Ma perché è pieno di giocatori, cioè, cosa ci manca a noi? Cioè, secondo voi i ragazzi italiani sono inferiori dei ragazzi stranieri? Ma neanche come mentalità, ma proprio scordatevelo. Certamente il problema forse principale è strutturale, perché se le 18 squadre di Serie A avessero un Viola Parte da settembre, uno per uno, e te avresti anche la possibilità di lavorare in un altro modo. Noi siamo un po' a metà fra la Premier League e il Sud America, ecco, sia come stadi e sia come organizzazione gestionale. la scuola dirigenziale latita, questi presidenti non sono più finanziatori ma sono di un'operatività ormai totale, per cui è cambiato tutto, e cambiando tutto noi si deve salvaguardare il prodotto eccelso che è quello finale, cioè la valorizzazione dei nostri talenti, però basta parlarne e dobbiamo iniziare ad agire, perché noi non abbiamo da invidiare nulla a nessuno, perché sono sicuro di quello che ti dico, cioè giocatori italiani di Serie B forti, voglio dire, guarda questo Castiglia della Salernitana, l'hanno preso dal Sud Tirol, è stato il migliore in campo, le prime tre partite ha giocato a Salerno, è stato il migliore in campo, sai, ma giocando con una qualità meravigliosa, ragazzino delle giovanili della Juventus, e quello è il coraggio di la lungimiranza di andare a intervenire su situazioni che poi, voglio dire, ci portano il frutto.
Eh beh, assolutamente.
Perché sai, oggi ci sono mille intermediari, mille situazioni, queste società poveracce hanno 500 proposte al giorno sul tavolo, c'è una mica facile.
No. Devi cercare di separare i giocatori buoni da quelli meno buoni, riuscire a fare una cernita, devi avere
la farina e la crusca, sì, per rimanere.
Bernardo, tra poco, anzi insomma più avanti ti offriremo questo risotto ai porcini, però c'è un ultimissimo messaggio.
Sarà bello capiente, sì, il piatto.
C'è un ultimissimo messaggio, sentiamolo, messaggio vocale.
Ciao Bernardo, in riferimento alla società proprio, credi che la vicenda Antognoni sia stata gestita male? Secondo te doveva rimanere nella Fiorentina oppure era il momento di separazione? Ciao, grande Bernardo, Ale dalla Val di Sieve.
Allora, grande Bernardo, cosa dici? Si toccano tanti temi naturalmente, anche i più disparati.
Guarda Alessandro, io ti dico con grande sincerità il mio pensiero, oltre a essere il più bel giocatore mai visto nella mia vita, io parlo di bellezza, di estetica, di qualità, cioè io con Giancarlo non esagero, ragazzi, cioè per me Giancarlo è stata una roba che non si è mai vista nella storia e forse la gente dovrebbe documentarsi prima, essendo una persona che ha giurato fedeltà, che è un nostro grandissimo amore, il nostro grandissimo amore, io penso che fossi stato io, naturalmente mi devo mettere io nei panni dei proprietari, io l'avrei chiuso in un ufficio e gli avrei detto: guarda Giancarlo, qui la situazione è molto semplice, cioè qui la luce ogni mattina non si accende nemmeno, sei te che illumini, c'è cioè un pannello solare, sei,
sì, vero. Sì.
Ok, per cui poi ci sono però anche in termini obiettivi, sinceri, le qualità che ognuno di noi ha e le caratteristiche, e io vorrei sfruttare da te il massimo delle tue qualità, che a mio parere, e io parlo Bernardo, non sono dirigenziali, sono di rappresentanza e certamente anche operatività, cioè certamente Giancarlo è uno che naturalmente, che lo ha dimostrato sul campo, che ha anche grande qualità nell'andare a osservare i calciatori, lo ha fatto dentro la Fiorentina e lo ha fatto anche in federazione. Fare il dirigente è un altro film, sì. Fare il dirigente è difficilissimo, è il mestiere più difficile che esista secondo me, che significa anche i rapporti, negoziazioni, birbonate dalla mattina alla sera, saperle fare e sapersi difendere dalle birbonate. Giancarlo è un angelo, Giancarlo è una persona che non ci dorme la notte a fare le birbonate, per cui non può essere un leader dirigenziale, è una persona che vale e varrà sempre più di ogni altra, ma che avrebbe dovuto insieme alla società trovare una collocazione ideale, condividendo una bella riunione di un pomeriggio intero e trovando la centratura per la soddisfazione di entrambi, perché non è possibile perdere per strada quello che è il massimo della rappresentanza dei nostri colori, della nostra storia, della nostra classe, anche una città come Firenze, cioè è l'abbinamento più incastrato del mondo Antognoni Firenze, sì, e Antognoni Fiorentina invece non abbiamo mai trovato il vero modo di capitalizzare.
Bernardo, ti sei guadagnato anche un bel piatto di carne,
sì,
una bistecca magari,
per accompagnare
anche
il risotto, sì, ci vuole sì, dopo sì. Questi 40 minuti di...
Come sempre hai creato un movimento di ascoltatori notevolissimo e noi ti ringraziamo.
grazie a voi, mi ha fatto un piacere enorme sentirvi tutti. Un abbraccio ai tifosi veramente di cuore, da parte mia, e un abbraccione a voi, ci vediamo presto.